Amén, carissimi. Pace del Signore. Che piacere e che responsabilità essere con voi in questa mattina per condividere una parola. Gloria a Dio, un piacere. Abbiamo il tema della nostra predica di oggi è Mantieni la fiamma. Scusatemi che adesso ho notato un errore. Manca una M, giusto? Scusatemi. Mantieni la fiamma accesa, gloria a Dio, mantieni la fiamma accesa. Com'è bello parlare di fuoco, com'è bello parlare di risveglio, com'è bello parlare delle opere della croce, della opera che Cristo ha realizzato per noi. E oggi noi parliamo riguardo a questo argomento. Non possiamo parlare di fuoco senza parlare di altare. Inizio dicendo che l'altare... Cos'è un altare? Un altare è un luogo di sacrificio, di offerta a Dio. E nell'Antico Testamento l'altare c'era un significato molto importante. Troviamo tanti tipi di altari. Altari che sono stati fatti di pietra o di metallo. E su di loro i fedeli offrivano animali, grano, olio o vino. Questi altari furono eretti in momenti molto speciali nella vita sia di persone e sia di nazioni. Ora vi faccio vedere un po' degli esempi di altari. Abbiamo l'esempio di Noè. Noè ha costruito un altare di gratitudine. È stato il primo altare eretto dopo il diluvio. In quel momento che loro erano usciti dall'arca, la prima cosa, hanno deciso di fare un altare di gratitudine al Signore. Che bel esempio che abbiamo. Abbiamo pure un altro tipo di altare, che questo sicuramente tutti voi conoscete, che è l'altare d'Abramo. L'altare d'Abramo io considero particolarmente per me è un altare di fede, un altare a prova di fede. Secondo me è uno degli altari che veramente ci porta a riflettere su fede e ubbidienza in maniera molto profonda. Abramo costruì un altare a prova di fede, dove ha presentato il Signore, il suo figlio Isacco. E in risposta, Dio, cosa ha fatto? Cosa ha fatto Dio? Gli ha provveduto l'agnello. È stata una decisione molto seria che Abramo ha preso nel cuore suo di offrire il suo figlio Isacco. Non ci approfondiamo in questa storia perché dobbiamo andare avanti. Abbiamo pure un altro tipo di altare. Vi sto facendo vedere un po' per capire il messaggio. L'altare di Giacobbe. Secondo me l'altare di Giacobbe fu un altare di alleanza. Quanti di voi avete un'alleanza con Dio? Amen. Quanti di noi già abbiamo eretto questo altare, Signore? Un altare di alleanza. Cosa ha fatto? Lo unse con olio e fece un patto di fedeltà. Un patto di fedeltà tra lui e Dio. Ora veniamo ad un altare che a me piace tantissimo, imparare. Perché tutti i giorni possiamo imparare qualcosa riguardo a questo altare, è l'altare del tabernacolo. Amen? L'altare del tabernacolo. Cosa è successo? Il popolo era uscito dall'Egitto, stavano in mezzo al deserto e Dio ha dato esattamente tutte le misure che doveva essere costruito il tabernacolo. Queste misure erano davvero precise. E Dio ha detto di fare esattamente come lui stava dicendo, perché il nostro Dio è un Dio di misura. Amen? Il nostro Dio è un Dio di misura. E lui ha detto di costruire questo altare. Questo altare, l'altare del tabernacolo, era l'altare della comunione. Ognuno di questi grandi uomini di Dio nella Genesi, come Noè, come Giacobbe, come Abramo, ognuno ha eretto un altare al Signore. Ma adesso c'è un altare molto particolare che è l'altare del tabernacolo. Perché? Perché su questo altare c'era un elemento particolarmente diverso dagli altri precedenti. Sapete cos'era questo elemento? Sapete cos'era? Cosa c'era sull'altare? Chi può rispondermi? Il fuoco c'era sull'altare. Amen? Il fuoco. In ebraico la parola altare significa luogo del macello, luogo di sacrificio in greco. Questo luogo di macello, questo luogo di sacrificio rappresentava una figura in maniera, rappresentava più avanti, rappresentava il sacrificio che Cristo doveva fare per noi. E questo altare, costruito secondo gli ordini di Dio, non rappresentava soltanto un uomo. Ricordate, abbiamo parlato di Giacobbe, abbiamo parlato di Isacco, abbiamo parlato di Noè, abbiamo parlato di Abramo. E questo altare era un'alleanza personale di questi uomini, tra loro e Dio. Ma ora quando noi parliamo, veniamo all'altare del tabernacolo, stiamo parlando dell'altare di un'alleanza, non soltanto di una persona, ma di una intera nazione, che oggi rappresenta noi, rappresenta io e rappresenta te. Carissimi, e questo altare era un altare per offrire sacrificio al Signore, offrire l'agnello come sacrificio per i peccati della nazione, del popolo di Israele. Questo altare fu stato costruito con questo scopo. Portavano l'agnello a quell'altare e lì dovevano offrire un sacrificio per il peccato del popolo. Immaginate che anche era un po' vergognoso, perché ogni persona, ogni animale rappresentava un tipo di peccato. Immaginiamo che avevo commesso il peccato di rubare, dovevo portare una colomba come per il sacrificio. Gli altri fratelli, se mi vedessero portare una colomba lì al tabernacolo per offrire come sacrificio, cosa potete immaginare che loro penserebbero di me? Quindi era un po' vergognoso. Perché d'accordo con il tipo di animale che tu portavi all'altare, tutti sapevano qual era il tuo peccato. Quindi era anche un po' umiliante. Ma questo altare, c'era questo scopo. E fuori dall'altare di bronzo non c'era un modo per avvicinarsi a Dio. Perché il patto con Yahweh era un patto di sangue. Amen? Il patto con Dio è un patto di sangue. Noi capiamo questo quando guardiamo il sacrificio di Cristo. Cristo è stato sacrificato come l'agnello di Dio, puro, senza macchia. È stato sacrificato al posto nostro. E oggi noi possiamo godere di questa libertà in Cristo Gesù. Oggi noi possiamo veramente avvicinarsi a Dio. In quel periodo l'unico modo in cui il popolo poteva avvicinarsi a Dio era tramite di portare un sacrificio e bruciare sull'altare. Questo era il modo. E senza quell'altare di bronzo non c'era questo collegamento tra l'uomo e Dio. E questo sacrificio era realizzato attraverso un sacerdote. Non è che io potevo andare lì, sacrificare e offrire al Signore. No, c'era un sacerdote lì che offriva quello sacrificio per i peccati di quella nazione. E la Bibbia dice che oggi Gesù è il nostro sommo sacerdote. Lui è quello che si è sacrificato al posto nostro. Amen, carissimi. Quindi il fuoco sull'altare era un fuoco divino. Perché? Perché fu originariamente acceso da Dio stesso. Non è che qualcuno poteva arrivare lì, accendere il fuoco e aspettare che bruciasse l'olocausto. No, è stato il proprio Dio che ha acceso questo fuoco. Questa cosa mi porta un segno profondo al cuore di vedere che è stato il proprio Dio che è sceso lì e ha messo il fuoco sull'altare. Noi troviamo questo a Levitico, nel capitolo 9, versetto 24, Chi parla? Levitico 9, 24. Amen. Che il fuoco deve essere del continuo acceso. Il fuoco sull'altare degli olocausti era un dono. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi, e tutto il popolo vide, mandò grida d'esultanza e si prostrò con la faccia a terra. Quando il popolo ha visto che il fuoco è venuto dal cielo e ha bruciato quel sacrificio, tutti sono caduti a terra perché sentivano sicuramente la presenza di Dio lì in mezzo al fuoco. Ricordatevi quel fuoco che si presentò nel deserto davanti a Mosè, quel fuoco che era lì nel deserto. Io credo che Dio stava dicendo non soltanto al popolo, ma anche a Mosè: Mosè, ti ricordi quell'esperienza che hai avuto quando eri solo tu al deserto? E io mi sono manifestato a te. E io ti ho parlato dal mezzo del mezzo del fuoco, e ora io sono qui con te anche in questo deserto, perché tu non sei solo, tu sei io sono con te per dimostrare la mia fedeltà. E quindi Dio comandò una cosa, ok? Dio ha dato il fuoco, ma c'è stato pure un comandamento, perché Dio ci dà tante promesse, ma Dio ci dà anche dei comandamenti. È come tu dire a tuoi figli, dire ai tuoi figli che avranno un gelato, oppure dire ai tuoi figli che avrai un premio, però c'è una cosa, c'è un prezzo da pagare, no? E quindi Dio ha detto: guardate, c'è il fuoco in mezzo a voi, c'è la mia presenza in mezzo a voi, c'è la mia gloria in mezzo a voi. Ma i sacerdoti avevano un compito, una missione. I sacerdoti avevano il compito, e qual era questo compito? Dio comandò a Mosè di tenere l'altare in fiamme, di tenere l'altare in fiamme. Il fuoco non poteva essere spento, quel fuoco che ha dato Dio doveva continuare a bruciare, 24 su 24. I sacerdoti cosa dovevano fare? Al mattino dovevano togliere la... scusatemi... la cenere, e dovevano aggiungere la legna affinché il fuoco continuasse a bruciare continuamente. E questo fuoco che doveva continuare a bruciare, credo che parla della responsabilità di quei sacerdoti, la responsabilità di mantenere quel fuoco acceso. Credo che anche oggi il Signore ci parla, perché questo fuoco c'è ancora oggi. La Bibbia dice che noi siamo nazione eletta da Dio e che noi siamo pure sacerdoti. E se noi siamo sacerdoti, non è perché Dio ti mette in una postura, Dio ti mette in un luogo di riconoscenza, ma c'è un scopo per la tua vita. C'è un scopo per te. Quando Dio ti chiama di figlio, c'è un scopo per te come figlio. Quando Dio ti chiama di santo, c'è un scopo per te come santo. E Dio ti chiama sacerdoti. Nell'Antico Testamento il sacerdote era responsabile di mantenere la fiamma accesa. Quindi la responsabilità è nostra. A volte noi ci mettiamo a pregare: Signore, accende, Signore. C'è anche una canzone che mi piace tantissimo: accende il fuoco, Signore, accende. Ma il fuoco è già stato acceso. Il Signore ha già acceso il fuoco. Stavo ascoltando un predicatore che ha detto che Dio, quando ha creato il mondo, ha messo i quattro elementi fondamentali: acqua, terra, aria e il fuoco. E quando Dio ha creato Adamo, ha messo in Adamo i quattro elementi fondamentali. Adamo è stato creato dalla polvere. Adamo è il nostro corpo umano, il corpo umano di un adulto. C'è almeno quasi il 70% del nostro corpo è acqua. Quindi polvere, acqua, Dio ha soffiato il suo spirito nelle narine, la sua aria, ha soffiato l'aria in Adamo per dare vita. E poi c'era l'ultimo elemento, che sarebbe il fuoco. Più avanti noi vedremo. Perché questo fuoco rappresenta proprio la presenza di Dio. Elia nel Monte Carmelo invocò chiedendo a Dio di rispondere con fuoco. Elia era lì al Monte Carmelo insieme a 450 profeti di Baal. C'era una sfida. Qual era la sfida? Rivelare chi era il vero Dio. E Dio che rispondesse con il fuoco, questo sarebbe il vero Dio. E la Bibbia racconta la storia che tutti i profeti di Baal sono stati dalla mattina al mezzogiorno, no? A sacrificarsi, a ferirsi e a implorare affinché Baal manifestasse la sua presenza. E tutti noi sappiamo che non è successo assolutamente niente. Ma quando Dio, quando Elia ha detto adesso tocca a me, che Elia ha iniziato prima di chiamare il fuoco, torniamo adesso all'altare, prima di chiamare il fuoco, cosa ha fatto Elia? Elia ha restaurato l'altare del Signore. Se noi non restauriamo il nostro altare, non proveremo il fuoco di Dio nella nostra vita. Se non restauriamo il nostro altare, non potremo provare del fuoco di Dio. Perché Dio è un Dio di misura, Dio è un Dio di alleanza, Dio è un Dio di patto. Non possiamo scherzare che vogliamo e dopo non vogliamo, che oggi costruisco e domani demolisco. No, non può essere così. E poi, carissimi, parlando di Elia, adesso parliamo di Giovanni Battista. La Bibbia dice a Matteo 3,11. Stavamo parlando dei quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco. Matteo 3,11. Amen. Giovanni ha detto: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli il calzare. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ecco il quarto elemento che mancava. Egli vi battezzerà con il fuoco. Il fuoco. Dio aveva acceso una volta su quell'altare. E adesso il Signore voleva accendere di nuovo, ma non su un altare materiale, ma sulla vita, sul cuore dell'uomo. Alleluia. Il nostro cuore è questo altare e Dio è pronto per accendere questo fuoco. Ma c'è un compito che tocca a noi. Dobbiamo togliere la cenere. Cenere? Cenere, scusate. Dobbiamo togliere le ceneri. Il fuoco, carissimi, il fuoco ha il potere di trasformare tutto ciò che tocca. Se prendiamo un foglio di carta e avviciniamo a una candela lì accesa, quel foglio brucerà e sicuramente non sarà più lo stesso. Se parliamo dell'oro, la Bibbia dice anche dell'oro. L'oro, per rivelare il suo valore, il suo brillo, la sua maestà, deve essere provato dal fuoco. Quindi il fuoco dove tocca trasforma. Possiamo dire questo? Il fuoco dove tocca trasforma. Il potere di Dio non è ridurci a cenere. Il volere di Dio non è ridurre la mia vita a cenere, no, ma è trasformare la mia vita. Così come il processo dell'oro. L'oro passa per questo processo di trasformazione affinché possa rivelare la sua gloria. Così è il fuoco di Dio nella nostra vita. E so che il fuoco, prima di essere piacevole, è doloroso. Noi sappiamo, se capita un incidente in cucina, sappiamo che fa male. A volte sembra una sciocchezza, ma è come se fosse una cosa più profonda ancora, perché il fuoco fa male. Ma il desiderio di Dio, come dicevo prima, il volere di Dio non è farci del male, ma è trasformare la nostra vita. E a volte noi diciamo: Signore, trasforma la mia vita. Noi preghiamo: Dio, trasforma, trasformami, Signore. Io voglio essere esattamente come te. E il Signore dice: se tu vuoi essere come me, c'è un processo. C'è un processo. Dobbiamo passare per il fuoco. E a volte fa male. Dio vuole trasformare un'area della tua vita. Se tu ti metti a riflettere con me in questo momento, io credo che sicuramente lo Spirito Santo ci porterà al cuore un'area della tua vita che tu stai chiedendo trasformazione. Sicuramente nelle tue preghiere, quando parli con Dio, tu chiedi al Signore di trasformare un'area specifica della tua vita. Questo è passare per il fuoco. Signore, io voglio perdonare. Il Signore dice: vieni con me in mezzo al fuoco. Passiamo per il fuoco. Signore, io voglio pregare di più. Voglio essere pieno dello Spirito Santo. Il Signore non ci darà questa potenza se noi restiamo dormendo, se noi restiamo. Sto dicendo che non dovete dormire, ma sto dicendo che c'è un prezzo da pagare. Vuoi essere pieno dello Spirito Santo? Vieni con me in mezzo al fuoco. Passiamo per il fuoco insieme. E è proprio interessante che la Bibbia dice che quando tu dovrai attraversare il fuoco, quando dovrai attraversare il mare, quando tu passerai per il fuoco, cosa dice la Bibbia? Io sarò con te. Questa è la promessa di Dio. Non è che Dio ti spinge e dice vai. No, Lui viene con te a bruciare insieme in mezzo al fuoco. Il fuoco di Dio c'è uno scopo. Il fuoco nell'Antico Testamento c'era lo scopo di bruciare il sacrificio. E oggi c'è questo scopo di bruciare la nostra vita. Il nostro cuore è questo altare. Il nostro cuore è l'altare di Dio. E dentro te è stata accesa una fiamma. Prima Tessalonicese, capitolo 5, versetto 19. Prima Tessalonicese 5, 19. Non spegnete lo Spirito. Non impedire o resistere la sua azione dentro noi. Noi non possiamo restare con un piede dentro e l'altro fuori. È come se dicessimo: no, metto soltanto un piede, perché se mi fa male è più facile uscire. Metto soltanto un piede. No, io non mi consegnerò totalmente a Dio. Il mio suocero, quando si è convertito, qualcuno ha chiesto a lui: Haroldo, perché anche lui si chiama Haroldo, Haroldo, è vero che ti sei convertito nella chiesa? E lui ha detto: sì, una parte di me si è convertita. Perché lui era talmente convinto che c'era ancora tanto lavoro che Dio doveva fare nella sua vita. E lui ha detto: sì, una parte di me si è convertita. E a volte non possiamo, ma oggi il mio suocero, in nome di Gesù, è 100%. Quindi a volte noi mettiamo un piede al fuoco e lasciamo l'altro fuori. E diciamo: se fa male, è più facile uscire. A volte desideriamo vivere una nuova esperienza con Dio. Preghiamo dicendo che noi vogliamo un nuovo tempo. Preghiamo dicendo che noi vogliamo avere un'esperienza più profonda con lo Spirito Santo. Carissimi, ma la Bibbia dice che il regno di Dio, per prendere possesso, noi dobbiamo fare forza. Noi dobbiamo impegnarci. I sacerdoti, anche se era stanco, anche se voleva dormire un pochino, magari è stato fino a tardi a offrire dei sacrifici per il peccato della nazione, per il peccato del popolo. Ma immaginate, se lui era ammalato, se lui aveva la febbre, se lui aveva qualsiasi tipo di malattia, se non si sentiva bene, doveva alzarsi e aggiungere la legna sull'altare. Questo per me c'è un segno di responsabilità. Gesù, quando è venuto al mondo, ha detto: se tu vuoi essere un discepolo mio, prendi la tua croce e seguimi. Seguimi. Prendi la tua croce tutti i giorni. In tutte le parti della Bibbia noi vediamo un Dio di patto, noi vediamo un Dio di alleanza, noi vediamo un Dio che ti chiama a passare per il fuoco, attraversare le acque, e questo Dio sarà sempre con te. Ma c'è un passo, c'è una responsabilità che tocca a te. Amen? C'è una responsabilità che tocca a me. C'è una responsabilità che tocca a te come figlio di Dio, come sacerdote di Dio. Carissimi, quindi noi abbiamo la responsabilità di non spegnere lo Spirito. Gli apostoli erano lì nel giorno, nella festa di Pentecoste, erano tutti lì perché c'era una promessa di Gesù per loro. E questa promessa diceva che non dovete uscire prima di ricevere lo Spirito. Ricordate di quello che Giovanni ha detto? Io vi battezzo con acqua, ma dopo di me viene uno che vi battezzerà con lo Spirito e con il fuoco. Quindi erano tutti lì, gli apostoli erano tutti lì ad aspettare che venisse questo fuoco su di loro. E quando meno si aspettavano, ma loro erano riuniti, loro aspettavano, loro erano in attesa per ricevere questo fuoco, per ricevere questo Spirito. La Bibbia dice che all'improvviso è venuto un vento, è venuto lo Spirito di Dio che scese su di loro come lingue di fuoco. Lo Spirito Santo scende quando noi siamo in attesa, quando noi siamo lì dicendo: Signore, io voglio. Quando noi dobbiamo essere in attesa, sto dicendo non di sedersi e dire semplicemente: io sono in attesa per vedere quello che Dio farà. No, anche se sto riposando fisicamente, ma io sono attivo spiritualmente. I discepoli erano lì attivi spiritualmente. Non è che stavano, magari vediamo se verrà. No, erano attivi spiritualmente. Noi siamo in attesa di questo fuoco. Noi siamo in attesa di questo Spirito che scenderà su di noi e cambierà la nostra vita. Perché adesso, immagino i discepoli che dicevano: adesso tocca a noi la missione. Gesù è salito, Gesù è tornato dal Padre, ma adesso c'è una missione che tocca a noi. Carissimi, c'è una missione che fino ad oggi tocca la Chiesa di Gesù. L'unzione che il Signore versa su di te, la gloria che Dio versa su di te per riempire il tuo cuore, riempire la tua vita, non è semplicemente per tornare a casa, passare un'altra settimana e domenica venire di nuovo. No, tutto ciò che Dio fa nella nostra vita, Lui fa con un scopo. Quando Lui ha versato il suo Spirito sui discepoli che erano lì, sugli apostoli che aspettavano questa unzione, questo fuoco, dopo che loro sono stati riempiti, non sono rimasti in quel luogo. Loro se ne sono andati a fare, a compiere la missione. Quindi tutto ciò che Dio versa sulla tua vita c'è uno scopo. Dio è un Dio di patto, di alleanza. Amen. Dio è un Dio di alleanza e il Signore continua a dire: noi siamo l'altare di Dio. Il Signore non vive più in un tabernacolo costruito dalle mani di uomini. Noi siamo il tabernacolo di Dio. Tu sei il tabernacolo di Dio e dentro te c'è già stabilito un altare. Devi soltanto capire chi è in quell'altare. Se sono io ancora, o se c'è il Signore, se c'è il fuoco della presenza di Dio. E se non c'è, oppure magari questo fuoco molto piccolo, oggi noi aggiungeremo questa legna per far bruciare ancora più forte questo fuoco. Ci mettiamo in piedi in nome di Gesù.